Ed è per noi veramente un piacere dare il benvenuto a Radio Cleo 103 al professore Luigi D'Agro. Professore, buongiorno innanzitutto.
Buongiorno.
Buongiorno, allora noi l'abbiamo già presentata, ma ribadisco per gli ascoltatori che si fossero collegati solo adesso, docente di sociologia dei sistemi organizzativi presso il Dipartimento di Sociologia all'Università di Padova. Il tema, professore, voglio andare a vivere in montagna oppure posso rimanere a vivere in montagna? Due punti di vista di uno stesso aspetto?
Ma guardi, io credo che la cosa più importante sia dare una speranza che si possa togliere il punto di domanda, perché poi in fin dei conti che cosa vuol dire andare a vivere in montagna? In fin dei conti è una parte di territorio che contribuisce ad essere uguale ad altri territori pur con situazioni orografiche diverse rispetto ad altri, e in ogni caso non può essere visto come una parte debole o una parte marginale dei territori magari più favoriti. Quindi bisogna pensare che chi vi vive e chi vuole andare a vivere lo deve ritenere un territorio come gli altri, né svantaggiato né vantaggiato, ma necessario per essere una parte importante del paese dove in qualche misura si svolgono attività che piacciono, che sono collegate al territorio, che si vivono esperienze di infrastrutturazione conseguente a una moderna civiltà occidentale con capacità di servizi scolastici e di servizi sanitari adeguati, e quindi nella possibilità di trovare anche lì dentro l'occasione della vita, cioè quella di amare la propria terra e di avere possibilità di vivere bene.
Bene, professore, allora lei dà un'angolazione un po' diversa, diciamo, da quello che è il concetto del vivere in montagna. Allora, da un certo punto di vista, finalmente, diciamo, positiva, perché le stesse persone che vivono in montagna sono un po' stufe di essere così identificate come sempre in una condizione di così disagio quasi personale. C'è anche da dire, però, che il vivere in montagna, così come tutte le zone un po' isolate o decentrate, porta a delle difficoltà, tant'è che anche dal punto di vista politico-amministrativa è stata riconosciuta, no, lei lo sa sicuramente meglio di me, una certa specificità, lo prevede un articolo specifico. Quindi diciamo bisogna iniziare a riportare anche le condizioni, gli strumenti governativi, le produzioni, perché poi si possa verificare quello che lei ci ha appena detto.
Ma guardi, il problema non è portarle, il problema è crearle, ed è come ogni luogo. L'uomo lo possiede, lo vive, lo manipola, lo rende fertile, lo acquisisce a modello di invidia e di responsabilità per altri che gli stanno vicino. Il protagonista è sempre l'uomo. E le posso dire che da un certo punto di vista, quando lei pensa che la pianura padana veneta, per esempio, è il luogo più inquinato d'Europa, e che il 64% dell'acqua che scorre nei nostri fiumi o nei nostri laghi è insidiato dagli anticrittogamici e quindi reso facilmente non più bevibile nei prossimi anni, da questo punto di vista la montagna e quindi anche i luoghi che attengono per esempio alla provincia di Belluno o anche un po' più su, sono luoghi che in qualche modo dovrebbero essere, sono benedetti da questo punto di vista, e quindi ci sono condizioni straordinarie per vivere bene, come si suol dire, cioè fuori da problematiche che di fatto portano 86.000 persone all'anno a morire per problemi collegati a dati ambientali anche in Italia, in modo particolare in questa zona. Quindi il problema è valutare che cosa la montagna è storicamente e che cosa modernamente oggi può dare di diverso rispetto a forme di marginalità che ha vissuto e che in qualche modo anche i cittadini stessi hanno voluto, tentando di isolarla, perché più di qualche volta anche le grandi infrastrutture si sono tenute in disparte dalla stessa. E io credo che sia stato anche un bene, perché l'ha preservata da una certa modernità che il più delle volte è diventata occasione di scrutare dove si vuole andare piuttosto che utilizzare quei luoghi per portare anche un benessere diverso rispetto a quello che la montagna ha vissuto per molti anni. Quindi io credo che ci siano tutte le possibilità, proprio guardando al futuro e alle condizioni che si vedono oggi più vantaggiose per l'uomo, cioè il benestare, che la montagna possa diventare, con chi vi vive, un luogo estremamente interessante di prospettiva.
Certo, lei, mi piace molto questo aspetto, perché continua, diciamo, su un filone differente. Per anni abbiamo anche un po', come dire, ci siamo un po' domandati se poi alla fine, come dire, le fasce più deboli delle persone in montagna fossero anche più fragili che altrove, perché c'è stata anche questa sensazione data anche da dei dati di fatto. Ma allora a questo punto, professore, perché la montagna si spopola o si è spopolata, o comunque insomma il trend, diciamo, pare che continui?
Ma guardi, il mondo subisce in questi anni molte forme di attrazione, punti di attrazione che rendono deboli altri punti del territorio. In giro per il mondo sono le megalopoli quelle che desertificano di fatto le cosiddette pianure, o meglio ancora i luoghi di lavoro quotidiano del lavoro quotidiano della terra. Questo lo stiamo vedendo in India, lo stiamo vedendo in Brasile, lo stiamo vedendo nella stessa Cina. In sostanza il mondo è sempre stato sottoposto a forme di migrazioni che in qualche misura rendono meno o più appetibili dei luoghi, dei terreni o altre cose. Ma secondo me il problema che riguarda lo spopolamento, se lei vede che cos'è il dato demografico del mondo occidentale, si accorge che il mondo occidentale già di per sé è demograficamente debole. E la demografia debole significa mondo che invecchia e che in qualche modo è portato più a resistere alla conservazione piuttosto che permearsi all'innovazione. E questo è la grande scommessa che la montagna deve avere, e cioè che deve trovare le forze giovanili che in qualche modo soppiantano la logica della conservazione del mondo degli anziani, di coloro che comunque hanno frequentato e hanno vissuto la storia della montagna, perché la storia della montagna è una storia che rimane nel cuore di quelle valli in realtà, ma va soppiantata da un concetto di innovazione, di grande freschezza, di grande capacità di guardare al futuro con un occhio moderno. E questo è il tema fondamentale della montagna. E dove c'è stato anche meno sviluppo è più facile che questo avvenga, perché non c'è molto da ammortizzare, ma c'è molto da creare di nuovo.
Infatti, guardi professore, lei proprio ha anticipato in pieno che voleva essere un po' la mia chiusura, nel senso, abbandonando,
sento malissimo.
La sento male anch'io adesso, non so se si è spostato lei.
Ecco, adesso spero di messo meglio.
Ecco, sì, perfetto. Io sì, adesso la risentiamo meglio. Diceva, lei ha centrato proprio il concetto con cui volevo chiudere, cioè abbandonare un pochino, che per carità è stato veramente un'immagine grande anche dal punto di vista di rispetto, di storia, ma abbandonare un po' la montagna dei silenzi, no? Ritrovare un po' le voci, quindi vincere questa scommessa anche per chi ha fatto quella che ricordiamo comunque una scelta di vita, no? Del vivere in montagna.
Guardi, non è una scelta di vita sbagliata. Il chiasso della modernità si sposa in quei luoghi con il silenzio della natura, con i suoni armoniosi della natura, e quindi la meditazione, la profonda conoscenza dei cicli vitali della vita naturale, che è una cosa straordinaria in un tempo così chiassoso e privo di limitazioni per quanto concerne la speranza di vedere un mondo naturale che si
afferma. Attenzione, che io parlavo di voci, non di chiasso.
Sì. Guardi, ma lei capisce che le voci della gente sono voci straordinarie.
Esatto.
Lì hanno i Buzzati, gli Olmi,
ecco.
I Rigon, hanno prodotto delle pagine straordinarie di editoria della montagna.
Esatto.
Il problema oggi è quello di dare a queste pagine straordinarie anche una modernità fatta di che cosa? Di saperi, di professioni nuove, di grande formazione, di diversa impostazione di servizi da dare anche a utenti curiosi che vengono lì. Cioè, in sostanza, è offrire la montagna con un occhio diverso a chi viene e a chi vuole investire in montagna, perché il problema più importante di questo paese, ma anche delle parti marginali di questo paese, dette tali, ma che io non ritengo, è di attrarre investimenti, che sono di risorse umane, ma anche di capitali. E non si tratta di chiedere quindi più soldi, ma di attrarre e soldi quelli che servono a cosa? A creare una dimensione nuova, moderna, innovativa, di un'esperienza di vita straordinariamente invece legata e fortissimamente legata a una natura incontaminata.
Infatti. Bene, allora professore, tutto questo per ricordare ai nostri ascoltatori, e qui veramente proseguirà poi il dibattito nel concetto, no, del consorzio che ha organizzato questa serata il 13 maggio, quindi alle 17, una montagna di innovazione, insomma questo è l'appuntamento con lei, con questo titolo voglio andare a vivere in montagna, con un punto di domanda da sostituire o comunque da eliminare, se ho capito bene.
Per forza, guai altrimenti avere perplessità.
Infatti.
Le domande devono sempre avere una risposta, il sì, no. Il cielo grigio di Parigi deve sparire anche dall'intelletto e dalla coscienza.
Infatti. Bene, professore, io la ringrazio moltissimo e quindi invito tutti i nostri ascoltatori alla serata con lei, 13 maggio, Centro Consorzi, con il professor Luigi D'Agro. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei, buon lavoro.
Grazie, buona giornata.